Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera è un sistema che ha mostrato di saper reggere le crisi e la riflessione al centro del discorso del 1° d'agosto di Simonetta Sommaruga. Nel suo sguardo agli ultimi difficili mesi di pandemia, la Presidente della Confederazione ha reso omaggio alle persone rimaste a lungo al fronte. Origini antiche nel Medioevo, ma non del tutto chiarite per la bandiera rosso-crociata, ne parleremo con una storica dell'Università di Berna. Berna, città che ha festeggiato già ieri sera per il terzo titolo consecutivo conquistato nel calcio dallo Young Boys, salvo il Lugano. La Germania, la potente locomotiva economica europea, non reggerebbe l'urto di un secondo lockdown, e questo secondo uno studio. La Svizzera funziona anche in una situazione difficile. Queste le parole, le abbiamo sentite poco fa nella diretta su Rete 1 e Rete 2 della Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che ha dedicato il suo discorso del 1° agosto alla crisi del coronavirus. Mattia Serena, nostro corrispondente a Berna, una scelta dovuta per una festa nazionale, per molti cittadini diversa dalle altre.
Sì, un 1° agosto che giunge dopo mesi difficili che hanno richiesto sforzi, sacrifici e rinunce un po' a tutti. Spesso nei discorsi della festa nazionale si ricorda l'importanza di valori come l'unità, la solidarietà, la coesione nazionale, e si fa appello affinché questi valori non vadano persi in futuro. La crisi del coronavirus permette invece alla Presidente della Confederazione di dire che la Svizzera è unita e che la solidarietà è ben presente nel paese, come hanno mostrato gli ultimi mesi. Da qui i ringraziamenti di Simonetta Sommaruga. Sentiamo.
E per questo oggi vorrei dire grazie. Grazie a chi ha fatto la spesa per gli anziani nei quartieri. Grazie a chi ha fatto andare avanti il nostro paese malgrado il virus, al personale curante negli ospedali e al personale di vendita, ai ferrovieri e ai camionisti, ai contadini e agli operai sui cantieri, al personale nelle case anziani.
Sì, ringraziamenti, ma anche una certa soddisfazione da parte della Presidente nel poter dire che la Svizzera ha funzionato durante la crisi.
Sì, le critiche all'indirizzo del Consiglio federale negli ultimi mesi non sono mancate, ma è vero che complessivamente, e lo hanno indicato anche diversi sondaggi, la popolazione valuta positivamente il modo con il quale il governo ha gestito la crisi, sia per quanto riguarda i servizi di base, sia per quanto riguarda gli aiuti economici. Sommaruga invita però anche alla prudenza, perché le cifre sui contagi degli ultimi giorni indicano chiaramente che il virus continua a diffondersi. Ancora le parole della Presidente.
Ognuno di noi ora deve continuare a fare la sua parte. Anche la Confederazione e i cantoni. Soltanto insieme potremo fermare la nuova diffusione del virus. Ce l'hanno mostrato gli ultimi mesi ed è un dato incoraggiante.
Se guardiamo ora al futuro, la Svizzera si è certamente mostrata unita nel contrastare l'epidemia, ma sul piano politico i temi che dividono non mancano. In che modo Simonetta Sommaruga guarda alle votazioni di settembre, in particolare a quella sulla libera circolazione?
Sì, Simonetta Sommaruga guarda le votazioni, ma lo fa senza citare direttamente l'iniziativa dell'UDC. Sentiamo.
Abbiamo bisogno dei nostri vicini nei quartieri e abbiamo bisogno di relazioni buone e stabili con i nostri vicini europei, non solo oggi, anche domani.
Poche parole dunque, ma un messaggio chiaro: il no del governo all'iniziativa dell'UDC in vista della cruciale votazione del 27 settembre. La campagna si annuncia accesa ed entrerà nel vivo nelle prossime settimane.
Mattia Serena, corrispondente RSI da Palazzo Federale, il discorso della Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga in occasione del 1° agosto. È una delle tradizioni più sentite tra quelle legate alla festa nazionale. C'è l'esposizione della bandiera rosso-crociata che in questi giorni vediamo un po' ovunque, appesa a balconi e a finestre. Uno stemma, quello svizzero, con una storia secolare sulle cui origini vi sono però ad oggi soltanto delle ipotesi, come ci racconta ora Mirko Priuli.
Che quello rosso crociato sia uno stemma davvero molto antico non lo mette in dubbio nessuno. Sulla sua provenienza non vi è tuttavia nulla di certo. Quali tra le varie teorie storiche sono allora quelle più accreditate? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Simona Boscani Leoni dell'Istituto di Storia Svizzera dell'Università di Berna.
In effetti ci sono tre ipotesi possibili per spiegare l'origine della bandiera. La prima la vede legata alla legione tebana, il cui culto era diffuso soprattutto nel Medioevo, in particolare in Borgogna e in Vallese. La leggenda di questa legione tebana racconta appunto di questa legione, che era una legione romana al comando di San Maurizio, che si sarebbe rifiutata di uccidere dei cristiani in territorio vallesano. E tra l'altro, a ricordare questo fatto, questo avvenimento storico, mitologico, mettiamo così, è stata fondata appunto la Abbazia di San Maurice in Vallese. La seconda teoria dice che la bandiera deriverebbe dalla bandiera di guerra del Sacro Romano Impero, a cui apparteneva l'antica confederazione tra il Medioevo e l'epoca moderna. E poi c'è una terza ed ultima teoria, secondo la quale la croce vorrebbe ricordare proprio la sofferenza di Cristo in croce.
Ufficialmente della croce bianca si ha notizia solo nel 1339, quando cucita sulle divise dei soldati bernesi serviva per distinguersi dalle truppe nemiche durante la battaglia di Laupen.
Dal XV secolo in poi la croce bianca è proprio applicata sulle insegne militari confederali, ma c'è un problema sostanziale: la confederazione nasce veramente come confederazione unitaria e confederale solo dal 1848, quindi la sovranità cantonale rimane praticamente fino all'arrivo di Napoleone è importante, per cui non esiste veramente uno stemma unitario. E la creazione della prima bandiera militare unitaria, quindi con croce bianca su campo rosso, si deve proprio al generale Guillaume Henri Dufour nel 1840, quindi Guillaume Henri Dufour, che sarà poi il generale della guerra del Sonderbund del 1847, da cui poi nascerà la Confederazione del 1848.
L'evoluzione dello stemma nazionale non si ferma tuttavia nemmeno allora. In tempi più recenti la bandiera confederata passa dalla forma rettangolare a quella quadrata, dal 2017 lo diventa anzi per legge, con regole che definiscono minuziosamente ogni dettaglio, dalle proporzioni della croce bianca alla gradazione del colore rosso.
Ora la cronaca: dal Ticino c'è stato un incidente con esito mortale questa notte ad Avegno in Valle Maggia, a perdere la vita un motociclista di 29 anni. Sentiamo Agata Galfetti.
La polizia cantonale sta ancora raccogliendo tutti i dettagli dello schianto mortale avvenuto poco prima delle 2 all'altezza di Avegno. I rilievi erano in corso ancora questa mattina. A quanto è dato sapere fin qui, il giovane, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, scendeva dalla Valle Maggia in direzione di Pontebrolla. Nell'affrontare una curva a sinistra all'altezza della chiesetta, ha perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro un muretto. Lo schianto lo ha fatto sbalzare dalla moto per una quarantina di metri fino nel prato. Una curva pericolosa, a detta di chi frequenta la valle e percorre spesso quella strada, e già teatro in passato di diversi incidenti, anche molto gravi, tanto che per diversi anni sulla carreggiata destra era installato un radar fisso. Come detto, la polizia cantonale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto successo, anche facendo capo ad eventuali testimoni dell'incidente, che possono contattare il comando allo 0848 25 55 55. Grande intanto il cordoglio nella regione. Il giovane era conosciuto e anche apprezzato quale artigiano indipendente.
In Germania aumenta costantemente il numero dei nuovi contagi da coronavirus. Soltanto ieri sono stati più di 1000 e i timori per l'eventuale arrivo di una seconda ondata fanno crescere anche le preoccupazioni per l'economia. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
La nostra industria non sarebbe in grado di reggere un secondo lockdown. In questo caso le conseguenze per l'economia tedesca sarebbero disastrose. A lanciare l'allarme è Marcel Fratscher, direttore del rinomato Istituto di Ricerche Economiche, DIV, di Berlino. Già la prima ondata epidemica in primavera ha messo in difficoltà molte aziende, provocando nel secondo trimestre un crollo del prodotto interno lordo di oltre 10 punti percentuali e cancellando in poche settimane qualcosa come 650.000 posti di lavoro. Secondo Fratscher, la Germania avrebbe migliori possibilità di riprendersi dalla crisi rispetto ad altri paesi europei, ma questo solo se non si arriva ad un secondo lockdown. In questo caso la Germania rischierebbe un crollo della produzione industriale ancora più massiccio e paragonabile a quello registrato attualmente negli Stati Uniti. Il sindacato confederale DGB ha fatto appello al governo di grande coalizione ad evitare massicce misure restrittive e chiusure a livello federale nel caso di un forte aumento dei contagi. Al posto di un lockdown nazionale, le autorità politiche dovrebbero imporre solo restrizioni locali, come accaduto a Gütersloh dopo la scoperta di un focolaio in uno stabilimento per la lavorazione della carne.
Maretta in famiglia e rottura ai vertici del gruppo editoriale Murdoch. James Murdoch, figlio minore del magnate dei media Rupert, si è dimesso dal consiglio d'amministrazione dell'editrice dei giornali del gruppo che possiede testati quale il Wall Street Journal e il New York Post. All'origine del gesto il disaccordo su contenuti e scelte strategiche. Sentiamo Andrea Ostinelli.
Le mie dimissioni sono dovute a disaccordi su alcuni contenuti editoriali e ad altre decisioni strategiche. Ieri, in una lettera al consiglio d'amministrazione della News Corporation, la filiale del gruppo che pubblica giornali quali il Wall Street Journal e il New York Post, oltre che varie testate in Australia e nel Regno Unito, James Murdoch ha abbandonato l'incarico con effetto immediato. Il padre Rupert e il fratello maggiore Lachlan gli rivolgono ringraziamenti e auguri di rito. Restano però divergenze insanabili sui contenuti. James è noto per le sue posizioni più progressiste rispetto al fratello Lachlan, primogenito, che è anche l'erede designato del gruppo New Corp, di cui è già il presidente esecutivo, mentre l'anno scorso James aveva lasciato il posto di CEO della 21st Century Fox. Lachlan presiede la Fox Corporation, società editrice della Fox News, la TV di riferimento dei conservatori americani. James ne aveva criticato le linee editoriali e la copertura fornita in gennaio, esprimendo con la moglie disappunto per la negazione del riscaldamento climatico e degli incendi che hanno devastato l'Australia come sua manifestazione. Il malcontento è espresso anche da 280 giornalisti del Wall Street Journal, particolarmente critici rispetto alle inaccuratezze degli articoli di opinione che comprometterebbero la credibilità della testata verso le fonti e verso i lettori.
Negli Stati Uniti una corte d'appello federale ha annullato la pena di morte per Dzhokhar Tsarnaev, condannato per l'attacco alla maratona di Boston nel 2013 che provocò 3 morti e oltre 260 feriti. Sentiamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Errori nella scelta dei giurati e mancata verifica sui loro eventuali pregiudizi. Per questo motivo una corte federale ha rinviato a un tribunale di grado inferiore il giovane autore della strage di 7 anni fa. Il nuovo procedimento riguarda soltanto la pena per i crimini per cui è stato condannato, punibili anche con la condanna capitale. Tsarnaev, hanno precisato i giudici federali, non uscirà comunque dalla prigione per il resto della sua vita. Le sue responsabilità non vengono messe in discussione. Insieme a suo fratello collocò 2 pentole a pressione a ridosso del traguardo della celebre maratona di Boston. L'esplosione provocò 3 morti e centinaia di feriti, numerosi dei quali gravemente mutilati, nel peggior attentato terroristico dopo l'11 settembre 2001. Secondo i giudici, la massiccia copertura mediatica con la diffusione delle immagini delle vittime ha condizionato i componenti della giuria, la cui selezione non sarebbe avvenuta in modo corretto. Dopo l'attentato, Tsarnaev, insieme al fratello poi ucciso dagli agenti, riuscì comunque a nascondersi per 3 giorni prima di uccidere un'altra persona ed essere finalmente fermato dalla polizia al termine di una gigantesca caccia all'uomo. Nel 2015 si è dichiarato colpevole di tutti e 30 i capi di imputazione. I genitori della vittima più giovane, un bambino di 8 anni, avevano chiesto al Dipartimento della Giustizia di rinunciare a perseguire la condanna a morte, utile solo, scrissero in prima pagina sul Boston Globe, a prolungare la loro pena.
Fra poco c'è la pagina sportiva, ma abbiamo un aperitivo di sport ora che ci riporta a Berna, dove non si è dovuto aspettare il primo d'agosto per fare festa, perché stiamo parlando di calcio, vincendo 1-0 contro il Sion ieri sera. Lo Young Boys ha conquistato per la terza volta di fila il titolo di campione svizzero. Omar Gargantini, insomma, la conferma che i gialloneri recentemente hanno veramente una marcia in più degli altri.
Sì, diciamo subito intanto che è stata una stagione tremendamente complicata, a modo suo storica, e per questo speriamo proprio irripetibile e per certi versi purtroppo anche un po' falsata, perché complice la gestione approssimativa della Swiss Football League, dopo il lungo stop per il coronavirus, i due impegni che hanno visto lo Zurigo in campo con l'Under 21 hanno di sicuro minato la credibilità del torneo. Detto questo, in ogni caso ha vinto chi ci si aspettava che vincesse. Lo Young Boys è arrivato così al terzo titolo consecutivo e che quindi ha ufficialmente aperto un ciclo. Young Boys meno dominante dell'anno precedente, ma capace alla lunga di stroncare la resistenza della San Gallo rivelazione, molto più performante che non il Basilea. Basilea che al contrario ha però ridato un po' di smalto alle velleità europee del nostro calcio. Basilea in effetti ancora in piena corsa in Europa League. Resta ancora da capire che ne sarà di una bistrattatissima Coppa Svizzera, perché se come sembra allo spareggio ci andasse il Sion, la sovra La posizione degli impegni renderebbe una situazione già caotica ed ingolfata, di fatto insostenibile, nella speranza che perlomeno da questi errori imperdonabili chi di dovere tragga i dovuti insegnamenti in vista della stagione che verrà prevista già da metà settembre.
Sì, e poi da ieri c'è un'altra certezza di questo, di conseguenza anche del prossimo campionato, ed è questa: il Lugano è salvo e giocherà dunque proprio da metà settembre ancora in Super League.
Sì, è missione compiuta dunque in casa bianconera, e se per gli inguaribili ottimisti è il minimo sindacale, oltre che un innegabile passo indietro dopo il terzo posto del 2019, per chi invece sa guardare al di là delle emozioni e delle illusioni, rappresenta un grande traguardo per una società periferica come quella bianconera. Con l'arrivo di Jacobacci e soprattutto in questo rocambolesco 2020 in cui a Cornaredo è tornato ad essere un fortino inespugnabile, il Lugano ha dimostrato, anzi ha ribadito, di meritare un posto nel calcio che conta. Da settembre dunque sarà di nuovo Super League, aspettando il nuovo stadio e sperando di poter tornare a riempire almeno in parte quello attuale, perché senza pubblico la sopravvivenza si annuncia ancora più complicata. Ci saranno cessioni dolorose ma inevitabili per far cassa, ma siamo sicuri che Renzi troverà di nuovo il modo di costruire una squadra competitiva, ammesso che stavolta e per davvero non decida di vendere e di chiudere così, seppur a malincuore, il cerchio di un'avventura che, al netto di qualche eccesso dialettico, è stata finora impeccabile.
Omar Gargantini e la tribolata stagione del calcio svizzero 2019-2020.